Buongiorno, siamo all'ottavo capitolo del nostro manuale di bioetica e stiamo cercando di rispondere a una domanda molto difficile. Chi è l'uomo? Nell'audio precedente abbiamo visto due visioni dell'uomo, la visione monista e la visione dualistica. In questo audio vedremo la visione personalistica, detta anche tridimensionale, e di conseguenza la supremazia dell'uomo. E questa visione è il criterio che proponiamo nell'accostare e curare la persona sofferente. Questa concezione è ben riassunta nel Salmo ottavo, che parlando dell'uomo così il salmista lo descrive, rivolgendosi a Dio. Hai fatto l'uomo poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutti posto sotto i suoi piedi, tutti i gregge e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci che percorrono le vie del mare. E al termine il salmista proclama: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, sopra i cieli si innalzi la tua magnificenza. Nel Salmo abbiamo potuto osservare che l'uomo è il centro della creazione, che l'uomo è il partner di Dio nel governo della terra. Una terra finalizzata unicamente a lui. Di conseguenza possiamo affermare con certezza che la realizzazione e la felicità dell'uomo erano gli obiettivi primari di Dio. E questa realizzazione, questa felicità consisteva nella partecipazione alla vita stessa del Creatore. Questo è il criterio fondamentale anche della visione cristiana dell'uomo ed è riassunto molto bene in una frase di Sant'Ireneo che dice: Gloria Dei vivens homo. L'uomo vivente è la gloria di Dio. E questo è il concetto fondamentale dell'immutabile antropologia cristiana. E la giustificazione la riscontriamo nei primi capitoli del libro della Genesi, dove notiamo che Dio riserva all'uomo attenzione e privilegi particolari. La Bibbia descrive l'uomo utilizzando prevalentemente alcuni termini, corpo, psiche e spirito, da intendersi non come elementi autonomi, ma parti di una unitotalità concreta e indivisibile. Ne consegue che il corpo e la psiche non sono estranei all'aspetto spirituale, essendo l'antropologia biblica profondamente unitaria. Da notare che nell'Antico Testamento non si riscontra come oggi una netta distinzione tra anima, spirito e psiche. Ma sovente l'anima e lo spirito sono intesi come una totalità psicofisica, che a volte significa l'intera realtà fisica dell'uomo, a volte una specie di principio psichico, a volte se stesso o la coscienza. L'Antico Testamento quindi non distingue questi vari concetti. E allora per comprendere la grandezza dell'uomo esamineremo la sua origine mediante alcune riflessioni presenti nei primi capitoli del libro della Genesi. All'inizio del testo è narrata la creazione dell'uomo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. L'uomo plasmato dal fango non è in continuità con un dinamismo biologico inferiore, ma acquisisce dal soffio divino l'anima, la superiorità sulle altre creature e la capacità di introspezione mediante il dono della libertà. E di seguito leggiamo: allora il Signore Dio plasmò dal suono ogni sorte di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo, e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Nella descrizione dell'uomo che entra in contatto col cosmo ed è delegato ad attribuire il nome alle varie creature, è richiamata l'avventura della scienza, l'avventura della tecnica, l'avventura del lavoro. Ma è opportuno puntualizzare, poiché immagine di Dio e quindi collaboratore di Dio, l'uomo non è l'arbitro insindacabile o il padrone assoluto del creato, è unicamente, possiamo definirlo, l'economo di Dio. Ma l'uomo si sente solo infelice. Perciò entra in scena la donna, nuova creatura umana con pari dignità dell'uomo. E tra Adamo ed Eva si stabilisce immediatamente una omogeneità totale che raggiunge il vertice nell'atto che li trasforma in una carne sola, pur mantenendo ognuno la propria singolarità e la propria originalità. La donna, che potrebbe anche simboleggiare il prossimo e la società, annulla la solitudine, essendo l'uomo costituito per la relazione. Nessun uomo può vivere da solo. Quindi, da quel momento, amore, gioia e dolore si trasfonderanno nell'altro e viceversa. E nel passaggio tra il capitolo secondo e il capitolo terzo del libro della Genesi notiamo un altro elemento che esalta l'unicità dell'uomo, e questo elemento è la libertà, una libertà che sarà da Dio sempre rispettata. Mediante l'uso della libertà in modalità positiva o negativa, l'uomo sarà responsabile del suo futuro. Ma purtroppo la comunione personale con il Creatore sarà offuscata dal peccato originale. Quando l'uomo si lascia plagiare dall'invito del tentatore, che gli dice sarete come Dio, vale a dire sarete indipendenti da Dio, potrete decidere voi cos'è il bene e cos'è il male, diventerete voi gli arbitri della morale. In quel momento l'essere umano si sottrae all'amore cercando soltanto in sé la propria identità. Ed emarginato Dio, l'esistenza dell'uomo si trasforma in una tragedia. Si abbassa il livello della sua dignità e si incrinano i rapporti. I rapporti con la donna, la relazione d'amore è compromessa, ridotta a volte anche a pulsioni violente. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Pure il parto comporterà dolore. Moltiplicherò i tuoi dolori, le tue gravidanze, e con dolore partorirai figli. Quindi la gravidanza, fonte di vita e di gioia, si trasforma in un percorso di sofferenza. Mutano i rapporti con il cosmo, si instaura la conflittualità con la terra che si presenta avara di prodotti e il lavoro si mostra duro e alienante. Maledetto sia il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita e con il sudore del tuo volto mangerai il pane. Mutano i rapporti con Dio. L'uomo è scacciato dal giardino dell'Eden, segno dell'intimità divina ormai infranta. E immediatamente la violenza dilaga. Un significativo esempio è il primo omicidio della storia, quello perpetrato da Caino nei confronti di Abele, simbolo del sangue che attraverserà tutti i secoli dell'umanità. Per l'uomo quindi inizia il tempo della limitatezza, il corpo si muta in un peso, sarà sopraffatto dalle sofferenze, dalle concupiscenze e dovrà anche affrontare la tragica esperienza della morte. Non essendo questo un trattato di teologia o di spiritualità, concludiamo ricordando che il Creatore promette all'uomo di non abbandonarlo. Il suo amore e la sua fedeltà si manifesteranno nuovamente con la nascita di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Mentre l'umanità viveva la tragedia della disperazione, il Messia proclamò l'attuazione della salvezza. Infatti, con la morte in croce di Gesù, ma soprattutto con la sua resurrezione e ascensione al cielo, l'uomo ha ritrovato una speranza eterna che non sarà mai delusa. Dunque, la Sacra Scrittura ci presenta che l'uomo, nonostante la sua fragilità, è al vertice della creazione, che l'uomo è superiore a tutte le creature ed è inferiore solo agli spiriti celesti. Ma l'uomo è pure mediocre, è mediocre per le conseguenze del peccato originale. Ma la centralità dell'uomo come valore assoluto e di conseguenza l'approccio integrale alla persona sta alla base di quella corrente che abbiamo denominato personalismo e che abbiamo esaminato nel primo capitolo di questo testo. E allora vediamo un principio che non dobbiamo mai dimenticare. Il principio è quello della supremazia dell'uomo. Il canone della supremazia dell'uomo oggi in diverse situazioni appare capovolto. Molte, ad esempio, si impegnano meritoriamente nella difesa degli animali, ma rimangono indifferenti nei riguardi dei diritti dei bambini che, esempio, a causa dell'aborto non potranno nascere. Si è dimenticato che ogni creatura terrestre è finalizzata unicamente al bene della persona e questa la persona non può essere trasformata in strumento di nessuno. Gli abusi perpetrati da taluni regimi, quali il nazismo, il fascismo, il comunismo, il marxista, leninista, il momismo, il castrismo, hanno manipolato e umiliato l'uomo e talora strutturato la comunità prevalentemente sull'utopia della burocrazia. E la burocrazia è un gravoso problema anche della nostra società, quando si scorda che la finalità primaria delle istituzioni pubbliche e private è il benessere del cittadino e di conseguenza il rispetto dei suoi diritti fondamentali anche tramite il superamento di certe rigidità spesso disumane. Quindi questa convinzione esige la sconfitta della tentazione di esprimersi in termini generali, in termini di umanità, di classi, di ceti, di categorie, di pazienti, di utenti, per riconoscere la persona che con un nome e un volto sta di fronte in quel momento con il suo problema. E l'esempio più bello è offerto da Dio, che come ricorda un autore è colui che sa contare solo fino a uno. Nell'Antico Testamento si parla maggiormente di uomo che di umanità, e Dio chiama per nome, coloro a cui vuole affidare una missione. Anche per Gesù non esisteva la classe dei bisognosi, quella dei malati o dei fragili. Per lui in quel momento era presente unicamente quel lebbroso, quel cieco, quel paralitico, quella donna che seppelliva il figlio o quella samaritana incontrata al pozzo di Sichar. Questi esempi divini ci mostrano come concretizzare la pedagogia dell'incontro da persona a persona e ci invitano a rinnegare la convinzione, a volte trasformata in idolatria, che solo mediante sofisticate riforme si possa rispondere più efficacemente alle esigenze del sofferente. Tutto questo è di preoccupante attualità nel contesto sociosanitario, dove le riforme il più delle volte aumentano l'aspetto burocratico, quello da persona a struttura, svantaggiando il rapporto da soggetto a soggetto. E giungiamo alla conclusione di questo capitolo. Ci siamo chiesti all'inizio chi è l'uomo. Scriveva il filosofo Pascal: l'uomo non è che una canna, l'essere più debole della natura, ma una canna pensante. Non è necessario che l'intero universo si armi per schiacciarlo. Un po' di fumo, una goccia d'acqua, basta per ucciderlo. Ma quando pure l'universo lo schiacciasse, l'uomo sarebbe ancora più nobile di chi lo uccide, perché gli sa di morire e conosce il vantaggio che l'universo ha su di lui. L'universo invece non sa nulla. Credo che questo è un pensiero fondamentale per la professione sanitaria e per la nostra quotidianità, quando dal mattino alla sera accostiamo gli altri, essendo ognuno custode della dignità, del rispetto e della felicità di tutti. All'inizio della storia, Dio nel libro della Genesi all'uomo non solo proibisce di versare il sangue di un altro uomo, rischiando così una punizione esemplare, ma pone a Caino una domanda impegnativa. Gli domanda: dov'è Abele tuo fratello? Ciò significa che ogni vita umana è affidata alla premura, alla cura e alla sollecitazione dell'altro. E Caino rispose: sono forse io il custode di mio fratello? Sì, ogni uomo è guardiano di suo fratello, soprattutto per chi svolge una professione sanitaria. Custode del fratello, quindi di tutti gli uomini, perché mentre gli amici ce li scegliamo, i fratelli ce li troviamo. Ne vale sempre la pena, possiamo chiederci? Per l'uomo a volte no. Per Dio presente nell'uomo sempre e comunque, perché siamo certi che questo è quello che ci chiede il Signore. Dicevo sempre e comunque, qualunque siano i costi e i sacrifici. Ricordiamoci che onorare e rispettare l'uomo equivale a venerare il Creatore che ha impresso in ogni persona la propria immagine. Grazie dell'attenzione.